Chiesa la bellezza dei vari carismi, dei vari doni che lo Spirito Santo ha suscitato e continua a suscitare ancora oggi in questo mondo contemporaneo. Domoreste, quando è mancato 12 anni fa, la notte tra l'1 e il 2 di novembre, no? Il giorno tra i santi defunti, lui era parroco della parrocchia della Resurrezione di Rimini e sulla una navata c'era scritta grande: siete santi, siete santi. E questa quindi noi la consideriamo come l'eredità che ci ha lasciato. Dire il vero, non ci ha lasciato denari, non ci ha lasciato, anzi ci ha lasciato una comunità viva con tante realtà che dopo anche magari vi spiegherò. Però ecco, ha lasciato però questa eredità, questo desiderio di santità, cioè ci ha tracciato la strada, come penso il vostro fondatore, come tutti questi testimoni che celebrate in questa mostra anche. La storia di Domoreste, qualcosa è scritto lì molto bene, nasce quando lui è piccolino, a 7 anni, la sua maestra parla talmente bene degli esploratori, degli scienziati, dei sacerdoti, che Don Oreste arriva a casa della sua mamma, lui settimo di 9 figli, e dice: mamma, io mi faccio prete. Perché racconta poi la sua maestra aveva parlato talmente bene di queste 3 figure che lui si era innamorato, e dice: da quel momento, 7 anni, non ha più cambiato idea, non ha più cambiato idea. Quindi diventa seminarista, vice rettore a Rimini, poi va anche al seminario di Bologna e poi diventa parroco della Resurrezione a Rimini, nella parrocchia di periferia. E mentre parroco però è studente, insegnante a studenti al liceo, vanno a visitare sovente a Rimini, ci sono dei centri di riabilitazione per portatori di handicap, vanno a visitare, poi ha l'intuizione di fargli fare una vacanza, però non sa dove. Allora chiede al suo vescovo di poter andare in America a predicare per raccogliere qualche soldo per costruire poi questa casa che ancora oggi è presente sulle Dolomiti, ad Alba di Canazei, dove inizia ad invitare i suoi giovani studenti e a portare in vacanza sulle alte reti, sulle Dolomiti, di 3.000 metri, questi ragazzi gravemente disabili. Perché lui dice: dobbiamo far fare un incontro simpatico con Cristo. I giovani hanno bisogno di un incontro simpatico con Cristo. Cosa succede? Che finito questo campo estivo di condivisione, queste persone chiedono ad Domoreste: ma perché non ci portate a casa vostra? Perché dobbiamo ritornare negli istituti? Domoreste rimane basito, rimane di stucco, rimane. Allora dice: non sono loro che devono cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare. Da lì nasce l'intuizione delle case famiglia, che ce ne sono anche qui, no? La Lombardia più vicino, no? Palazzolo, eccetera. E le case famiglia che sono proprio dei luoghi dove un papà e una mamma, oltre ai loro figli naturali, ovviamente se sono coniugati, accolgono altre persone, soprattutto anche minori con gravi handicap, con gravi patologie, che per svariati motivi non possono vivere nella famiglia naturale, o a volte vengono anche abbandonati in ospedale, non per una cattiveria da parte dei genitori che vengono, perché non se la sentono di portare avanti un impegno così grave. Allora nascono le prime case famiglia nel 1973, tra l'altro appunto io nel 1979 ho conosciuto la comunità Papa Giovanni proprio andando a Rimini, avendo scelto di fare il servizio civile alternativo al servizio militare, e lì ho incontrato Domoreste, ho incontrato la comunità Papa Giovanni XXIII, e oggi grazie a Dio da 40 anni con la mia sposa anziana, ci siamo sposati nel 1984, siamo ecco, papà e mamma di questa famiglia che è in provincia di Cuneo, dove abbiamo 3 figli naturali già grandi, le 2 figlie sono già sposate con 4 figli, 8 nipotini, quindi sono una famiglia che si è allargata e rimane con noi altri 8 ragazzi oggi, perché una signora che era con noi da 30 anni e l'altra settimana è deceduta a 90enne, così proprio si è spenta naturalmente, così. E quindi ecco, noi viviamo questa esperienza. E appunto le case famiglia dal 1973 poi questo entroterra milanese si sono propagate, si sono diffuse, sono 46 anni delle case famiglie, si sono diffuse in tutta Italia. Oggi però siamo presenti in 42 paesi del mondo, e il Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso 7 dicembre, quando è venuto a visitare la nostra comunità per i 50 anni della comunità che era sorta qualche anno prima del 68, ovviamente gli ho fatto visitare una casa famiglia, è stato un incontro molto bello, ci ha fatto anche così, ci ha lasciato dei pensieri importanti dicendoci che noi costruiamo comunità, non comunità proprio, cioè costruiamo comunità dove siamo, costruiamo quello che vuoi, ti faccio anche vedere adesso, no? un vivere il Vangelo della quotidianità, della ferialità sul territorio, nel mondo ecclesiale, nella parrocchia, nella diocesi, cioè costruire questa rete di solidarietà, di condivisione, di socialità, che fa sì che ecco, anche la sofferenza, la fragilità, la debolezza viene accompagnata in un cammino di popolo. Tant'è che penso che una delle intuizioni più belle che Don Oreste ci ha lasciato è questo, no? Che ciò che può cambiare questa umanità non è tanto la santità individuale, certo, ognuno di noi deve individualmente, personalmente andare a Dio, ma è un popolo in cammino che cammina verso la santità. Lo stesso Concilio Vaticano II si dice che non andiamo a Dio individualmente, ma come famiglia, come comunità, come chiesa. E quindi dalle case famiglia poi sono arrivate altre esperienze di condivisione. Abbiamo iniziato a incontrare, come avreste sempre per primo, sempre fatto la prepista, non ha mai detto andate voi, ma ha sempre iniziato lui ad andare nelle stazioni a incontrare i giovani, soprattutto i giovani che erano schiavi delle varie dipendenze, no? Erano le droghe e oggi sono molte altre dipendenze. Da lì abbiamo iniziato ad aprire le comunità terapeutiche, scoprendo che la salvezza dell'uomo non è qualcosa, ma è qualcuno, è l'incontro con qualcuno. Per noi è l'incontro con Cristo, però è un Cristo appunto che si fa vicino, si fa condivisione, no? A chi è schiavo e lo va a prendere là dove è, un po' quello che dice adesso Papa Francesco, cioè incontriamo i poveri, gli ultimi delle periferie, li incontriamo, li accompagniamo per un cammino di liberazione insieme, loro, ma anche noi veniamo liberati da loro, quindi non c'è chi assiste, chi è assistito, ma veniamo liberati insieme dalla presenza di Cristo, no? Che è veramente vivo il Signore in mezzo a noi. Quindi queste comunità terapeutiche, tra l'altro abbiamo anche, no? Qui, dove è la comunità che abbiamo qui in Lombardia?
A Comazzo, in provincia di Lodi.
Ok, via, un'oretta da qua. Abbiamo varie comunità terapeutiche dove centinaia di giovani ogni anno, noi a 26 di dicembre, 100 giovani circa sempre finiscono il programma terapeutico, cioè hanno finito il percorso ed è una festa per loro, una festa per le loro famiglie, una festa perché è qualcuno che era morto e che è ritornato alla vita. Da lì poi, accogliendo anche, come dicevo prima, anche persone molte diversamente abili, alcune gravissime, alcune invece con delle capacità, così abbiamo capito che bisognava dare anche una loro opportunità lavorativa. Allora abbiamo iniziato ad aprire delle cooperative sociali. Oggi abbiamo un consorzio chiamato Consorzio Condividere che su tutto il territorio nazionale dà la possibilità sia attraverso centri educativi tipo A per persone con un handicap, una patologia anche molto grave, cooperative di tipo B che danno anche un lavoro, quindi siamo inseriti nel mondo del lavoro, per cui produciamo benessere economico, servizi eccetera, però con la presenza di lavoratori con cosiddetti svantaggiati, eccetera, quindi dando possibilità veramente a tutti, no, di sviluppare le loro capacità, di sviluppare i loro talenti, ma anche di essere una risorsa per la società, quindi la persona con difficoltà che non è solo da assistere, ma può diventare una risorsa, no? Quindi dall'assistenza da passare alla condivisione. Poi dovreste negli anni, fine anni 80, in quel periodo anche non sempre compreso, a volte anche all'interno della Chiesa stessa, inizia a incontrare le cosiddette ragazze schiavizzate, le ragazze che chiamate prostitute, ma sarebbe meglio chiamare prostituite, perché c'è qualcuno che va a comprare il loro corpo, e quindi le va a incontrare e non gli chiede quanto vuoi, ma gli chiede quanto soffri, gli chiede quanto soffri. E da allora, dagli anni 80, più di 7.000 ragazze sono state liberate dalla schiavitù della prostituzione. Sono passati in questi più di 30 anni nelle nostre case, noi tra l'altro siamo ormai una realtà, un'associazione riconosciuta anche dal Ministero, per cui le ragazze che escono dalla strada con tante difficoltà per paura delle ritorsioni delle famiglie, eccetera, vengono, ma possono fare un percorso che le riabilita sia dal punto di vista anche del permesso di soggiorno lavorativo, eccetera, eccetera, tutto un percorso così. E quindi diciamo, dovreste in modo improprio, che è conosciuto come il prete delle prostitute, perché tante volte anche quando lo chiamavano in televisione lo chiamavano soprattutto, mentre in realtà è stato uno degli aspetti di condivisione, di povertà che lui ha incontrato. E dal 1984 poi il vescovo De Jong della diocesi di Ndola in Zambia chiede ad Onoreste la prima presenza in terra di missione. Dice: una volta i cristiani, quando il popolo era analfabeta, la gente conosceva il Vangelo attraverso i dipinti sui muri delle chiese, eccetera, eccetera. Oggi ha bisogno di conoscere il Vangelo attraverso delle esperienze vive, viventi. Allora ha detto: se venite nella nostra diocesi in Ndola, in Zambia, ecco, io ho bisogno delle vostre famiglie, delle vostre care famiglie, che possano testimoniare l'amore di Cristo, il Vangelo di Cristo, il Vangelo della famiglia. Allora da quell'anno si sono via via aperte nuove realtà di condivisione, in Africa anche, ne dico solo alcune, dove siamo in Kenya, in Sierra Leone, in Ruanda. Una delle ultime che abbiamo aperto da alcuni anni è in Camerun, dove siamo andati ad accogliere i ragazzini che vengono rinchiusi nelle carceri, che non sono carceri, sono luoghi disumani. Io sono stato qualche tempo fa a visitare i nostri fratelli di comunità, e quindi noi diamo loro modo di fare una pena alternativa. Ragazzini che a volte vengono messi in carcere per vedere anche piccoli, eccetera. Quindi, e poi ci siamo aperti alla presenza in America Latina, dove siamo ormai da più di 30 anni, in Cile, Bolivia, Brasile, Venezuela, adesso penso a Venezuela, dove abbiamo una casa famiglia in questa situazione, quindi da più di 20 anni, in questa situazione difficile molto, no? Del paese venezuelano, di Haiti, eccetera. E poi in Asia siamo in Cina da più di 20 anni, in Cina però siamo non come comunità professionale, perché non potremmo, non viene conosciuto come associazione religiosa, ma sono due nostre sorelle consacrate che vivono non lontano di un grattacielo e accolgono bambini gravemente disabili. Un giorno è successa una cosa molto molto bella: una nonnina cinese al mercato, quando vede la Verena, che è la nostra sorella di comunità cartesina, che con le tre ragazze accolte disabili, poco meno, quindi senza le braccia. E la vede lei al mercato con queste ragazze cinesi e sottovoce, vicino alla Verena, sottovoce, e dice: ma voi siete cristiani? Allora ci vengono in mente le parole di Gesù che dice: vi riconosceranno, no? Da come vi amerete. Lei non aveva detto niente. Evidentemente il fatto di vedere un'Unione Europea con delle ragazze disabili ha suscitato in questi comici cristiani, come vero, no? Quindi anche annunciare Gesù con la vita, annunciare Gesù lì, veramente in Cina non è che puoi parlare lì. E quindi siamo lì, siamo in Bangladesh, siamo in Sri Lanka, siamo in Thailandia da qualche anno, dove sempre generalmente ci chiamano i vescovi, sempre generalmente ci chiamano i vescovi, perché Don Oreste diceva che quando chiamano vescovo lì è il Signore che bussa la porta, i vescovi, i poveri che ci chiedono. Poi siamo nell'Europa dell'Est, in Russia, Albania, Romania, Croazia, e da 10 anni siamo, il primo di novembre, a Dio piacendo, facciamo un meeting di tutte le nostre presenze nell'Europa del Nord. Benedetto XVI, se ricordate, aveva detto la nuova evangelizzazione che deve ritornare anche in Europa, no? Che è cristianità. Quindi da circa 10 anni siamo presenti in 10 paesi dell'Europa del Nord, da Spagna, Portogallo, Inghilterra, Olanda, Germania, e ecco, adesso stiamo aprendo in Irlanda e in Svezia. Voi sapete che nell'Europa del Nord, ad esempio, non nascono più bambini con sindrome di Down, perché le indagini statistiche dicono che la loro nascita andrebbe a rallentare il prodotto interno lordo del paese. E allora noi cosa facciamo? Non andiamo contro, andiamo per, andiamo con la nostra famiglia che ha 2 bambini Down, e andrà lì, lavorerà, eccetera, e camminerà nelle loro città, eccetera. Cioè cerchiamo di testimoniare questa presenza di Dio, l'amore di Dio con la vita, in silenzio, cercando di entrare come noi il lievito della pasta ed essere così un piccolo segno di presenza e di speranza. Ultime, questi anni poi abbiamo sempre cercato di lasciarci interpellare dai poveri, perché non è che si diceva che, citando ovviamente San Vincenzo de Paolo, che i poveri sono i nostri maestri, i poveri sono i nostri formatori. No, e allora sono loro che determinano il tipo di risposta che noi dobbiamo dare, non tanto noi, ma proprio così tutto. E allora abbiamo capito che è un dibattito molto attuale, no? Se voi avete seguito sicuramente anche un po' tutte le vicende di Emilia Romagna, di Bibiano meno, di bambini tolti o meno dalla famiglia. Ecco, noi da alcuni anni abbiamo follia, abbiamo fatto 10 anni della presenza del villaggio, cioè apriamo dei villaggi dove ci sono delle famiglie della comunità, 3 o 4 famiglie della comunità che accolgono interi nuclei familiari, cioè non tanto nelle case famiglia, molto è accolto anche il singolo bambino per spostare, ma qui vengono accolti interi nuclei familiari. Questa è una risposta molto, molto bella, molto valida, no? Per cui tu non sradichi la persona dalla sua famiglia. Quindi stanno sorgendo villaggi, soprattutto abbiamo anche Toscana, Fungiglione, dove generalmente abbiniamo sia una presenza di familiare, ma una presenza anche di tipo lavorativo, eccetera. Ma villaggi ce l'abbiamo a Cuna, in Bangladesh, ce l'abbiamo in varie parti d'Italia. E poi le cosiddette capanne di Betlemme, ci stiamo avvicinando a Vento, a Natale. Le capanne di Betlemme sono dei luoghi di accoglienza un po' diversi dalla casa famiglia, cioè dove chiunque bussa viene accolto, dove chiunque bussa viene accolto. Dopo per un periodo poi a volte viene fatta una valutazione, magari poi viene inserito anche nelle case famiglie, eccetera. E poi c'è tutta una rete molto importante, interessante, di famiglie aperte, famiglie molto normali che hanno il loro lavoro, magari hanno il loro figlio, magari, però accolgono con l'affidamento familiare un bambino, 2 bambini, dipende. Questa è una rete molto bella, una risposta molto molto valida, per cui noi anche di fronte a questo dibattito appunto sull'accoglienza, eccetera, ribadiamo con forza la validità dell'istituto dell'affidamento familiare, che è un istituto che non solo va difeso, ma va potenziato, ma va sostenuto, no? Quindi per quello che è possibile i bambini devono rimanere nella loro famiglia di origine naturale, quindi anche lo Stato deve dare dei sostegni educativi, economici anche, ecco, qualora invece ci fossero dei periodi in cui la famiglia naturale non può, non è in grado di, ecco, allora subentra la famiglia affidataria. Perché? Perché noi riteniamo, poco di esperienza che abbiamo, che un bambino non può rimanere in un luogo neutro, non può rimanere in un limbo educativo. Perché questo abbiamo capito andando nelle carceri, noi andiamo, abbiamo diversi sacerdoti della comunità, che sono preti diocesani, però cappellani, no? Abbiamo anche Don Adamo, mi sembra cappellano, carcere di Piacenza, carcere di Rimini, carcere in Lazio, altre carceri, eccetera, in Toscana. Abbiamo capito che intanto le carceri, oggi si è modificato molto il panorama, per cui più del 50% sono persone straniere, ma comunque che molti di loro sono in carcere perché non sono mai stati sulle ginocchia di un papà e di una mamma. Tant'è che se ricordate quando Papa Francesco è andato in carcere, prima volta aveva posto questa domanda: perché voi e non io qui? Perché voi e non io? Forse perché abbiamo avuto anche delle opportunità educative diverse. Quindi il lavoro preventivo, il lavoro di risposta soprattutto su quei minori che oggi hanno delle problematiche comportamentali o di abbandono eccetera, bisogna dargli un papà e una mamma, o il loro di origine o sostitutivo, perché altrimenti accumuleranno un'aggressività tale che prima o poi lo faranno pagare a qualcuno, altri o a volte su se stessi. Voi sapete che c'è tutti degli studi anche sui suicidi infantili, sulla bulimia, l'anoressia, eccetera, tutte manifestazioni di disagio, no? Che oggi tra l'altro con il contesto sociale in cui i nostri giovani molto vengono educati dai social più che dalle persone, voi sapete che stanno nascendo dei nuovi disturbi a livello relazionale, eccetera, ma non entriamo qui. Ancora alcuni passaggi qua e là, poi abbiamo molto interessante l'incontro con i giovani. In realtà la comunità Papa Giovanni è nata come associazione per la formazione religiosa degli adolescenti, cioè nel lavoro con i preadolescenti e gli adolescenti, dai 14 anni superiore, si diceva che in quel periodo della fascia di età della personalità del ragazzo che si formano i sogni importanti per il futuro di quel giovane lì. E allora in quell'incontro lì, allora noi abbiamo sviluppato anche, tant'è che come ho detto prima, io ho incontrato la comunità grazie al servizio civile, la possibilità di dare a centinaia di giovani ogni anno la possibilità di fare servizio civile sia nelle nostre strutture in Italia, ma anche circa 70 giovani ogni anno partono per l'esperienza del servizio civile internazionale, che è un servizio di cosiddetti castiglianti, per un anno nelle nostre missioni, nelle nostre regioni. Un'esperienza molto importante, io dico sempre che quello è il nostro seminario. Sono persone, molti giovani arrivano lontani dalla fede, dicono anzi arrivano critici, e noi vediamo che nell'incontro con i poveri riscoprono Cristo e arrivano anche a riscoprire l'importanza del cammino ecclesiale, del cammino con la Chiesa. Tant'è che buona parte anche dei responsabili delle nostre comunità sono giovani che sono arrivati dall'esperienza della cosiddetta obiezione di coscienza, dall'esperienza di non violenza, e quindi anche tutto l'aspetto di una presenza in zone di conflitto, e da circa 20 anni si è aperto un nuovo fronte della nostra comunità chiamato Operazione Colomba, dove ci sono dei giovani che vanno in appunto, come dicevo, in zone di conflitto. Siamo presenti in Palestina, ma abbiamo aperto anche una presenza a Gerusalemme, e cerchiamo di lavorare perché anche i popoli che a volte si oppongono per vari motivi storici eccetera, ci sia un dialogo, ci siano percorsi di riconciliazione. Abbiamo da 3 anni la presenza del campo profughi a Tel Abbas, 2 chilometri dalla Siria, dove vivono proprio i nostri giovani nelle campagne insieme ai profughi, e insieme ad altre organizzazioni si fa la valutazione delle famiglie che poi vengono in Italia per i cosiddetti corridoi umanitari. documentari che poi vengono inseriti nelle varie diocesi, anche varie diocesi italiane e parrocchie che si rendono disponibili. È un percorso molto, molto importante, quindi c'è stata anche in questi ultimi anni tutta un'apertura alla, diciamo, questa tragedia in mano, no? Dell'esodo, dei cosiddetti migranti, eccetera. Però questi giovani dell'Operazione Colomba richiamano forte, no? Questo desiderio di riconciliazione, e avete scritto bene in una frase di Lamoreste che oltre alla condivisione di rete è necessaria la cosiddetta rimozione delle cause. Cosa vuol dire? Che mentre io metto la spalla sotto la croce del mio fratello, devo anche dire a chi fabbrica le croci di smetterla di fabbricare le croci. E allora abbiamo aperto da circa 12 anni anche una presenza a Ginevra, all'ONU, siamo accreditati come organizzazione internazionale, lavoriamo molto con la Santa Sede, siamo accreditati anche a New York, ma a New York non siamo stati, mentre presenta a Ginevra abbiamo la nostra dottoressa Mara Rossi che ha fatto il medico infettivologo per 15 anni in Zambia, e poi gli abbiamo chiesto questa presenza, e quindi è una presenza permanente dove noi, l'esempio, il mese scorso abbiamo presentato il Ministero della Pace, dove erano presenti più di 14 stati membri, che quelli erano ambasciatori che ascoltavano la nostra proposta, che è una, insomma, cioè cerchiamo anche di, diceva Lamoreste, dobbiamo arrivare nelle stanze dei bottoni, ma non per farla da padroni, per portare la voce dei poveri, per essere voce di chi non ha voce. Questo cerchiamo anche di farlo a livello locale, cercando di essere là dove si decide la sorte della povera gente, nei quartieri, nei consigli comunali, ma non come cittadini, portando, quindi cercando di costruire una società, come detto, la società gratuita, la civiltà dell'amore, di cui parlava Paolo VI, di sviluppare un'economia di condivisione. I motivi di questo impegno, quali sono? Qual è il cuore, il motore profondo di questo impegno? È Cristo. È Cristo, povero, servo, sofferente, che prende su di sé i peccati del mondo e che condivide la vita con noi. È Cristo che è immerso nel Padre, quindi anche la dimensione della preghiera, della contemplazione, molto importante. Noi siamo una comunità di laici, 95% sono famiglie, coppie, ci sono anche una cinquantina di consacrati laici e ci sono una quarantina di sacerdoti diocesani che vivono la nostra spiritualità, ovviamente con il consenso del loro vescovo, sono parroci, sono eccetera. E quindi la dimensione della preghiera si rifà a quello che ci diceva il nostro fondatore, che per stare in piedi bisogna stare in ginocchio, e che per stare di tutto con i poveri bisogna stare di tutto con il Signore. Allora, generalmente nelle nostre case famiglie abbiamo sempre una cappellina dove possiamo fare l'orazione, anche se poi andiamo in parrocchia, con la messa, per tutti i momenti parrocchiali, decennali, eccetera, eccetera. Però questa dimensione è molto importante, non c'è nessuno più impegnato su questa terra di chi è immerso in Dio. Perché incontrare il povero, stare qualche volta può essere ancora relativamente, ma stare 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, tutte le settimane dell'anno, per tutta la vita, è qualcosa che deve venire da lui, è una forza che deve venire da lui, a cui tu devi corrispondere. E allora questa dimensione della contemplazione, della preghiera. Poi un cammino di popolo, quindi alcune delle nostre espressioni di cui ho parlato si nutrono nel cammino comunitario, si nutrono nelle esperienze di fraternità, si nutrono in una vita comunitaria, che stamattina ero lì, dove ho fatto un bel incontro da tutta Italia, sono arrivati anche dalla Sicilia, eccetera, dove abbiamo delle giornate di formazione, di confronto su varie tematiche, eccetera. Stamattina ho rilasciato un'intervista, mi hanno chiamato alla Radio Vaticana sull'affermazione che ho fatto ieri, il signor Grillo, sugli anziani, non so se avete seguito, che bisogna togliere il moto agli anziani. Allora ho detto semplicemente che invece probabilmente il signor Grillo deve venire a fare un bagno di realtà, io conosco le famiglie reali, dunque a lasciare il mondo della comicità, tanto come comico è anche bravo, non può dire comicità, cioè non può vivere, non può trasferire il mondo virtuale. quindi ho contestato questa affermazione dicendo che anzi in questi 12 anni in cui in Italia c'è stata la crisi sono stati i nonni coloro che hanno portato avanti e hanno sostenuto a livello educativo e molte volte anche a livello economico, quindi non solo non bisogna togliere il voto alle zampe, bisogna dare il doppio voto perché abbiamo bisogno di saggezza, non saranno gli stessi anziani che valorizzeranno i giovani nel suo sentito, e per dire che cerchiamo anche di essere voci di chi non ha voce, oppure il mese scorso con il Cardinale Bassetti, il presidente della CE, ha fatto un bellissimo incontro a Roma sull'eutanasia, dove c'erano circa un'ottantina di associazioni cattoliche presenti, abbiamo portato il nostro contributo. Tra l'altro io sto cercando Cappato dei radicali, che sapete quello che ha accompagnato il disegno Fabio, eccetera, un confronto schietto, eccetera, no? Perché come lui esprime anche ha molte possibilità sui media, anche noi possiamo dire che la nostra scelta non è tanto quella di accompagnare la morte, che può durare qualche giorno, accompagnare una morte di una settimana, cioè, ma la nostra scelta, noi abbiamo le nostre calomine, tanti bimbi, tanti piccoli cialli, vi ricordate, c'è il piccolo cialli, cioè tanti bambini che prendiamo dagli ospedali, non prendiamoci, c'è la richiesta da parte dei servizi sociali dagli ospedali perché sono uno stato vegetativo, anche se poi vivendo con loro siamo noi che dobbiamo decodificare il loro linguaggio, loro percepiscono, si relazionano molto bene. E comunque io ho detto che noi invece la nostra scelta è di stare con queste creature per 10, 20, 30, 40 anni, cioè noi siamo per la vita, scegliamo la vita, non per l'accompagnamento alla morte. Non potremmo continuare, cioè, oppure il buon Saviano che dice che i nostri giovani per sconfiggere il racket bisogna legalizzare le droghe, no? E noi invece ormai da più di 30 anni troviamo ormai migliaia di giovani che sono usciti dal loro dramma, dalle loro famiglie. Diciamo che è una falsità, quelle racket non si sconfigge liberalizzando la droga, liberalizzando la prostituzione. Lei viene dalle comunità in Olanda, in Germania, ad esempio sul campo della prostituzione dove è stata legalizzata, il racket ha sia il mercato legale che quello illegale. E quindi non è legalizzando, ma è educando, certo, con delle proposte positive, ma l'educazione è fatta anche di no, è anche fatta di vincoli, è anche fatta, cioè i nostri giovani hanno bisogno di padre e madre e di una società che sappia educarli realmente. Vado verso la conclusione per dire che cerchiamo con i nostri limiti anche di vivere una vita sobria, una vita essenziale, anche se non ci manca niente per l'amore di verità, che rispetti anche l'ambiente, rispetti il creato, quindi l'educazione è un tema anche molto attuale, no? anche dopo l'intervento di Papa Francesco con la Laudato Si. E quindi noi abbiamo visto anche questo, abbiamo circa 500 realtà di vita in tutta la comunità, tra tutte le case famiglie, comunità, cooperative, eccetera, eccetera, tutto il mondo, da prima a Giovanni, quindi e c'è anche una sostenibilità economica, che però grazie a Dio non manca mai. Anche in questi anni di crisi noi abbiamo visto che se i beni vengono condivisi si moltiplicano, e quando vengono trattenuti che non mancano mai, che non ci sono mai, quando vengono condivisi sono moltiplicati. In ultimo, noi così abbiamo aperto anche diverse realtà dove è presente Maria, dove è presente la Madonna. Adesso appunto il 1° novembre saremo a Fatima con tutta la nostra comunità del Nord Europa. Abbiamo aperto a Lourdes, abbiamo aperto a Pompei, dove abbiamo due case famiglia. Stiamo valutando di aprire a Quebecco, in Romagna, dove passa Maria, anche alla Madonna di Guadalupe, in Messico, eccetera. Perché? Perché Maria è la mamma nostra, è fiducia nostra, come diceva Papa Giovanni XXIII, con cui non ci spieghiamo, perché comunque la comunità è nata sotto questo pontificato. E Maria è quella che ha detto di sì. La rivoluzione del mondo non si fa con le armi, non si fa con i proclami, ma si fa con il nostro sì, con la nostra conversione, partendo da me, partendo da noi. Se cambiamo noi, qualcosa nel mondo cambia. Maria è quella che ha detto di sì, questo sì, e si è aperta la porta del paradiso di nuovo con la venuta di Gesù. E la donna che ha saputo leggere nell'insieme, no? Dice Maria, meditava tutte queste cose nel suo cuore, questa lettura sinottica, questa lettura, questo sguardo d'insieme, per cui non è che quando il suo figliuolo faceva i miracoli, moltiplicava i pani, faceva, si era montata la testa, no, guardava, guarda che bel figliuolo l'ho fatto, ma nemmeno si deprime oltremodo quando il suo figliuolo viene messo in croce, anzi, quando tutti, paurosi, timorosi, dopo la sua morte, risurrezione, ma ancora non hanno ben capito se è quello lì, quello del fantasma, l'unico fantasma suoi, Maria è quella che tiene insieme la prima comunità cristiana, no? E allora noi veramente abbiamo avuto tra l'altro il riconoscimento come Associazione Internazionale di Fedeli della Santa Sede proprio il 7 di ottobre di tanti anni fa, e quindi per noi è anche un dono grande essere parte nella Chiesa, in cui siamo la Chiesa, è un popolo nel quale le membra più deboli sono le più necessarie, anzi, in cui le membra più deboli devono essere maggiormente onorate, maggiormente rispettate, e sì, in cui, come diceva Bene Domareschi, non dobbiamo più lasciare soffrire nessuno da solo. Questa è la nostra gioia, la gioia di poter spendere la vita nella linea del Signore, con tutti i nostri limiti, le nostre povertà, peccati, però con la gioia grande nel cuore di poter passare, no? questo tempo che vuol dire ci dà su questa terra per condividere la vita dei più poveri, la vita degli ultimi.